momenti in cui, i momenti bassi del mio trattamento, dove le cose non andavano benissimo, a me sarebbe piaciuto tantissimo avere il coraggio di tagliarli a zero. Mi ero anche messa a cercare dei tatuaggi. Dico, adesso mi rapo a zero e mi faccio una testa tutta tatuata. Perché in qualche modo sarebbe un metterci una pietra sopra.
Cosa sappiamo dei nostri capelli? Sappiamo che quasi nessuno li ha come vorrebbe. Lisci che diventano ricci, ricci che diventano lisci, troppo grassi, secchi, troppo fini, troppo grossi, che sono ingestibili quando il clima è umido, che a un certo punto diventano bianchi e non so se mi va di fare la tinta una volta al mese. Con i capelli ci divertiamo anche, ci giochiamo sistemandoli per le occasioni importanti. Li cambiamo per esprimerci, per dire chi siamo. Li allunghiamo quando crescono poco e ci diamo un taglio per definire chi non vogliamo essere più. Quello
di cui si parla poco, invece, è che i capelli si ammalano. Ogni persona nel corso della propria vita ha almeno una volta un problema di caduta dei capelli. Può essere un fatto transitorio, che si risolve col tempo e un po' di cura, ma ci sono casi in cui si tratta di qualcosa di più complicato. Sono vere e proprie malattie. Una ciocca che resta in mano, poi due, tre, a volte tutti. Questo è Capelli. Queste sono le storie di donne e uomini che un giorno si sono fatti la stessa domanda: mi cadranno tutti? E adesso come faccio?
Mi ricordo che la prima persona con cui ne ho parlato è mia sorella, perché è una farmacista e noi in famiglia, in maniera ironica, la chiamiamo Dottor Morte, perché tutte le volte che abbiamo un problema è sempre da lei che finiamo con disperazione per cercare un parere. E lei mi consigliò di vedere subito un dermatologo e non ne conoscevo nessuno, per cui ne cercai uno, non mi ricordo se su internet o dove.
A Cristina è stata diagnosticata l'alopecia androgenetica quando aveva 31 anni. A differenza delle malattie cicatriziali, che sono quelle non guaribili, come il lichen planopilare, il lupus eritematoso discoide e la follicolite decalvante, l'alopecia androgenetica, come la reata e il telogene fluvium, appartengono alle malattie dei capelli definite non cicatriziali, cioè curabili.
La malattia che fa diventare calvi, per cui non è che si possa fare più di tanto, ci sono dei prodotti che si possono usare, ma vanno usati tutta la vita. E io non so spiegarti perché, sai, quelle strane associazioni. Quando mi ha detto calvizie, a me è venuto in mente Lino Banfi. Lui continuava a parlare e io pensavo a Lino Banfi con la mia faccia sopra. Sono uscita scioccata da questo studio, mi ricordo che mi sono messa a piangere nel corridoio e nonostante il medico fosse stato assolutamente possibilista, non è che mi aveva detto a 15 giorni di tempo poi diventerà calva, mi aveva dato una terapia, non... però per me era un'immagine scioccante, cioè non potevo minimamente accettare l'idea di perdere i capelli.
E non li hai persi alla fine.
Non li ho persi, è vero.
La tua storia somiglia un po' a quella di Massimiliano, che a un certo punto parla di guarigione. Lui adesso si sente guarito.
Io non mi sento guarita. Io mi sento sempre in bilico. E l'ho molto invidiato, lui era sereno. Io non mi sento guarita perché ho avuto alti e bassi. Ci sono stati dei periodi in cui ci ho pensato di meno, stavo meglio, anche l'aspetto dei capelli era migliore. Però sono alti e bassi, e ogni volta che per qualche motivo non stai bene, ti viene l'influenza un po' più forte o hai qualche tipo di altro problema, diventa un aggravante. Il Covid è stato un disastro, io sono uscita dal Covid che non avevo avuto un sintomo praticamente, avrò fatto due starnuti, ma i capelli hanno sofferto tantissimo.
I capelli ovviamente non hanno una funzione vitale, e la funzione evoluzionistica può essere assimilata a quella svolta dalla ruota del pavone o dai rituali di corteggiamento dei leoni marini, aumentare la nostra capacità di accoppiamento migliorando il nostro aspetto. Ma l'importanza dei capelli non si limita a questo. Si pensi ai punk oppure agli skinhead. I capelli sono un elemento su cui le persone a volte costruiscono la propria identità e definiscono la loro appartenenza a certi gruppi. Fin dall'antichità, le culture hanno dato estrema importanza ai capelli. È chiaro che i capelli contribuiscono all'immagine che abbiamo di noi stessi, alla nostra autostima corporea, e la perdita di capelli rappresenta una minaccia a questi aspetti.
Paolo Maria Russo è professore ordinario di psicologia generale alla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bologna, esperto in psicologia della personalità e differenze interindividuali. Da anni collabora anche con la professoressa Bianca Maria Piraccini, con cui studia le reazioni delle persone alla caduta dei capelli.
Hanno partecipato allo studio circa 130 pazienti. Lo studio indicava gli effetti della qualità della vita della perdita di capelli in pazienti con alopecia areata, alopecia androgenetica e telogen. E sono stati misurati anche dei tratti di personalità, i grandi 5 fattori, i Big Five, l'intelligenza emotiva e l'ansia psicosociale. I risultati di questo studio mostrano che, indipendentemente dalla gravità della malattia definita clinicamente e del tipo di alopecia, i pazienti che riportano un impatto maggiore della caduta dei capelli sulla qualità della vita sono quelli che sono caratterizzati da tratti legati all'ansia e una scarsa capacità di gestire le emozioni. Le persone differiscono molto nel modo in cui affrontano i problemi e lo stress. Alcune restano focalizzate sul problema e cercano di trovare una soluzione. Stili di coping adattivi si chiamano così. Altri si abbandonano alla tristezza, alla rabbia, all'agitazione e alla paura. Lo stile di coping più emotivo. Altri ancora, di fronte a problemi, tentano di fuggire, utilizzando diverse strategie, provando a distrarsi, a non pensarci, negando i problemi e non affrontandoli. Quindi, cioè, la perdita dei capelli assume significati differenti in funzione della fase di vita, dei tratti di personalità che hai, della tua struttura nel complesso. Cioè, assume significati diversi in funzione della persona.
Lo stesso quadro sintomatologico, quindi, può determinare un impatto maggiore o minore sulla qualità della vita del paziente. Assume significati diversi a seconda della personalità. Le differenze sono legate anche al genere.
Alcune differenze tra uomini e donne sono particolarmente evidenti e lampanti. Se ad esempio consideriamo l'alopecia androgenetica, le calvizie, questo disturbo è più frequente negli uomini. Tuttavia, donne affette da questa malattia si rivolgono molto più frequentemente degli uomini a un medico per risolvere il problema. Vi faccio un altro esempio. Alcuni studi mostrano che l'8% delle donne tra 30 e 40 anni con diagnosi di cancro al seno vorrebbero evitare la chemioterapia proprio per il terrore di perdere i capelli. Questo succede per le donne più che per gli uomini. Questo dato mi pare faccia chiaramente capire quanto la perdita dei capelli sia importante per questi pazienti.
Quello che è fuori discussione è che perdere i capelli rappresenta un disagio, oltre che fisico, psicologico. Ma c'è una cosa singolare che ci ha colpite, quando abbiamo fatto a tutti gli intervistati la stessa domanda.
Hai avuto bisogno di un sostegno psicologico?
No, non sono mai andata dallo psicologo per queste cose. Me le sono sempre tenuta dentro, forse questo mi ha fatto anche male, non lo so.
Sei andata da uno psicologo?
Non ci sono stata.
E ha mai fatto ricorso all'aiuto di uno psicologo per se stesso, no. Per il suo figlio?
No. Okay. Né io né per il bambino.
In quei 7 anni sei stata seguita da uno psicologo?
No, assolutamente no. Lo psicologo sono stata io stessa.
No, non lo fanno quasi mai, cioè fino a quando non esplodono. Poi magari succede un lutto, vanno in depressione e poi a quel punto vanno. Ma non lo fanno per la perdita dei capelli, non so come dire. Fanno il fai da te anche su quello. Ma poi in Italia se vai allo psicologo. Ho capito, vado allo psicologo. Cioè, c'è lo stigma, no? Sebbene non sia una condizione che mette in pericolo la vita, l'impatto psicosociale della caduta dei capelli viene spesso minimizzato, ridicolizzato, sottovalutato.
È un tema su cui, insomma, si scherza sempre tanto, con una gran leggerezza. Massimiliano l'ha detto a un certo punto, che i suoi amici, quando andava a giocare a tennis, lo prendevano un po' in giro e insomma, era una cosa che non lo metteva un po' a disagio, no? Non lo faceva stare troppo sereno. Poi è vero che c'è chi, ma come per tutte le cose, c'è chi se la prende di più, chi se la prende di meno. È chiaro che se già non ti vedi bene, sei preoccupato dal tema, queste battute arrivano come degli schiaffi. E quando ho iniziato a pensare di fare questo podcast, io ho pensato al senso di disorientamento che accompagna spesso i sintomi o i sintomi anche più semplici, iniziali, più lievi. E questa è una cosa che è tornata tanto nelle storie che ci hanno raccontato. Le persone all'inizio non sanno cosa fare, non sanno a chi chiedere, non sempre trovano nel medico di base un interlocutore pronto a capire veramente l'entità del sintomo. E quindi che fai? Ci sono state persone che ci hanno detto: ah, io le ho provate tutte, sono andata dallo stregone, sono andata... ma io ci credo che è così. Le poche donne che si sono mostrate veramente senza capelli erano comunque donne bellissime, però non sono esempi, come dire, generalizzabili. Una donna calva è una donna malata nella percezione comune, e quindi si fa fatica a pensare che il malato in prima persona si possa accettare così come si vede, se c'è tutta una forma di pressione sociale in una direzione, no? Cioè, devi essere molto forte, molto consapevole. Claudia ce l'ha detto, no? Io esco tranquillamente anche senza niente, però lei ha già un livello di elaborazione che è molto superiore alla media, secondo me. E il tema è l'informazione che c'è su queste malattie, è questa che manca.
Mi interessano le persone. Ok, sti podcast si sentono, sapete come si sentono? Mentre faccio la lavatrice, mi metto il coso e me lo sento, con livello di attenzione scarsissimo. Però ammetto che c'è un paziente che è angosciato. A me mi interessa lui, che soffre.
Vi ricordate Claudia? Claudia è stata la nostra prima intervistata, la donna che ha fatto sì che oggi in Emilia-Romagna sia riconosciuto anche ai pazienti affetti da alopecia areata il contributo economico per l'acquisto delle parrucche. Avevamo appena spento il registratore quando Claudia ci ha detto un'altra cosa. Ci ha raccontato che l'anno scorso è stata negli Stati Uniti per partecipare a un grande congresso sull'alopecia areata. C'erano migliaia di persone, donne e uomini, tutti con la testa pelata, che camminavano avanti e indietro, serenamente. Sembravamo tutti Minions. Elaborare il trauma, fino a riuscire a guardarlo come dal di fuori e poi dissolverlo, si chiama già ironia. È un arrivo, difficile, non sempre possibile. Ma nel frattempo, però, parliamone di capelli.
Capelli è un podcast della Regione Emilia-Romagna a cura di Cristina Gaddi ed Elisa Ravaglia. Il progetto grafico è di Agata Matteucci.